E buonasera a tutte e a tutti, buonasera, buon pomeriggio, visto che ancora c'è un sacco di luce nell'estate sanlorenzina bollente. Siamo qua e questa qui è Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato, una puntata, come ultimamente capita, una puntata non prevista, così come quella della settimana scorsa, e siamo sempre qua e torniamo ancora una volta a parlare di clima ed energia per fare il punto. Arriviamo subito. E dicevamo, eccoci qua, Radio Onda Rossa, Entropia Massima, lunedì, il primo lunedì di luglio, siamo qui, io e il comandante Jacopo, tornato dal suo esilio dorato di cui parlavo la settimana scorsa. Lui non ha sentito l'esilio dorato nei mari sardi, è tornato qui a sudare anche lui qui a San Lorenzo.
Sì, ma ero proprio a fianco, a Capo Teulada, dove facemmo proprio quella trasmissione. Buonasera a tutti e a tutti. E vedevo certe fregate, certi incrociatori militari passare davanti alla spiaggia, che era una bellezza.
Bellezza proprio. Quindi si è fatto i bagni senza dimenticare l'attivismo, e nessuno deve dimenticare l'attivismo e il fatto che è un ascoltatore di Radio Onda Rossa. Lo diciamo sia all'inizio che alla fine, questa è l'abitudine nuova degli ultimi mesi, che nessuno deve dimenticarsi che Radio Onda Rossa si sostiene grazie all'impegno e non soltanto l'impegno, anche al finanziamento dei suoi ascoltatori e ascoltatrici. E quindi invitiamo tutti quanti e tutte quante a visitare il sito ondarossa.info, da cui si sente pure lo streaming oltre che in modulazione di frequenza, per trovare e studiarsi tutte le possibilità per finanziare questa grandissima esperienza che non deve mai finire, non deve mai finire e non dovrà mai finire sotto padrone. Noi stiamo qui e grazie a questa libertà riusciamo a parlare di quello che ci pare, come ci pare, a dare voce soprattutto, ecco, facevi proprio riferimento alla Sardegna, a dare voce soprattutto a delle istanze che normalmente non trovano, anzi sono avversate, pericolosamente avversate dal potere. E proprio al potere ci siamo rivolti in questo periodo per parlare di scienza e potere, per parlare di scienza. Invece oggi torniamo a parlare di clima ed energia, stimolati da un evento luttuoso che è avvenuto l'altro ieri sulla Marmolata, che è caduto, dove si è verificato un fenomeno raro per i ghiacciai, cioè si è staccata un'intera parte di un ghiacciaio a causa probabilmente della circolazione idrica. Leggevamo prima col comandante Jacopo, la circolazione idrica alterata dall'acqua di fusione un po' più elevata rispetto al solito, a seguito di temperature locali molto molto elevate, e quindi si è staccato un intero blocco in sostanza di ghiaccio che poi, precipitando a valle, si è polverizzato e ha generato una slavina di ghiaccio, in sostanza, purtroppo su un gruppo di escursionisti. Mi pare che poco fa le vittime accertate erano 7, ma insomma ci sono più dispersi. E questo qui è uno dei fenomeni locali. Mi ha fatto venire in mente, caro comandante Jacopo, questo fenomeno così particolare che è accaduto e così rovinoso, che leggevamo prima sul giornale che era avvenuto soltanto 30 anni fa in un'altra occasione, per fortuna senza vittime, a causa del fatto che era avvenuto di notte, che è uno dei fenomeni rari che possono modificare. L'avevamo incontrati questi fenomeni nella lettura del rapporto del Working Group 1 dell'IPCC. Vi ricordo che l'IPCC è l'organismo internazionale che si occupa di fare il punto periodicamente sui cambiamenti climatici, ed è un gruppo di scienziati che produce 3 rapporti, e ogni 8 anni questi rapporti confluiscono in un unico report, che ancora non è stato prodotto, quello, l'aggiornamento del report finale. Finora sono usciti i rapporti di questi 3 gruppi e hanno quindi completato il lavoro. Ne avevamo parlato, mi sembra a settembre, insomma così all'inizio della trasmissione, perché era uscito il risultato del gruppo scientifico, cioè le evidenze tecnico-scientifiche. Adesso ripercorriamo tra gli eventi che potrebbero accelerare il cambiamento climatico, tra gli eventi non prevedibili, diciamo eventi a bassa probabilità, li definiscono, che potrebbero amplificare molto il global warming, il riscaldamento globale rispetto alle stime attuali, c'è proprio il collasso di calotte glaciali. In questo caso qui è collassato un frammento di un ghiacciaio alpino, e probabilmente gli estensori del rapporto si riferiscono alle calotte glaciali più grandi, alla Groenlandia. Però l'altra settimana, parlando, anzi l'ultima volta c'è stato il comandante Jacopo, parlando proprio dell'oceano e degli effetti del riscaldamento globale sulle correnti oceaniche, noi abbiamo pure lì attraversato la variazione legata allo scioglimento eccessivo dei ghiacci. Ecco, il fenomeni poco prevedibili, a bassa probabilità e sicuramente non contemplati dalla normalità del cambiamento del riscaldamento globale, come questo possono amplificare l'effetto anche locale del riscaldamento. In questo momento sulla Marmolada c'è un frammento di ghiacciaio che normalmente era coperto da altro ghiaccio che si è esposto a maggior calore, quindi sono fenomeni che hanno un'accelerazione notevole. È curioso il fatto che tutti quanti restino stupiti, quando invece c'è un'intera comunità scientifica mondiale che lo dice, che avverte della possibilità di questi fenomeni tra 20 anni, appunto da 30 anni, da 40 anni, in particolare da quando c'è l'IPCC. Nessuno ogni volta i titoli di giornale dicono non si può più negare, ma da mo che non si può più negare, lo stiamo sperimentando anche con queste temperature estreme. Ed è importante perché ripercorriamo al volo il working group 1, se siete d'accordo caro comandante Jacopo, cioè le basi tecnico-scientifiche, molto velocemente. E poi è uscito anche il rapporto del gruppo di lavoro 2, quello che si occupa di impatti, adattamento e vulnerabilità, e pure quello del gruppo di lavoro 3 che si occupa di mitigazione. E vediamo un attimo molto a grandi linee che cosa hanno detto, soprattutto per la regione mediterranea. Comunque, ripercorrendo i dati il punto sul clima delle basi tecnico-scientifiche, delle basi scientifiche del riscaldamento climatico, il rapporto diceva che, insomma, che l'attività umana è senza dubbio la causa del riscaldamento globale. I cambiamenti in atto non hanno precedenti negli ultimi diversi, in termini di entità e di rapidità, negli ultimi diversi milioni di anni. In particolare, tanto per fare un esempio, la concentrazione di anidride carbonica attuale proiettata verso il futuro ci riporta al periodo in cui, sempre facendo riferimento a una trasmissione che abbiamo fatto, alla concentrazione di anidride carbonica che c'era quando all'inizio delle oceane l'Antartide era completamente vegetato, e quindi prima che si mettessero in moto quelle correnti, e quella corrente in particolare che gira intorno all'Antartico tipo trottola e che la isola termicamente, e quindi ha provocato questo collasso di temperatura, prima che si instaurasse questa corrente generata a sua volta probabilmente da variazioni di temperatura, come ci ha spiegato la ricercatrice dell'ESA Marie Hélène, che è venuta a trovarci un paio di volte fa. Proprio se arrestasse quella corrente, il sistema climatico globale, come di altre correnti, ne risentirebbe, e alcuni eventi, concentrazioni, alcuni elementi sembrano riportare addirittura da allora. Anche la temperatura finora non ci è arrivata a una temperatura che c'è stata soltanto una volta, 125.000 anni fa, in un periodo che si chiama Tirreniano, tra due glaciazioni, che però è stata raggiunta per poco tempo e poi è ritornata giù prima dell'ultima glaciazione prima della nostra era. Diciamo che stiamo andando chiaramente verso concentrazioni di gas serra e variazioni di temperatura che ci riportano a diversi milioni di anni fa, con scenari assolutamente imprevedibili. Quello che era certo, quello che era accertato, è che non c'è proprio verso, nell'ultimo rapporto tecnico-scientifico, di evitare che l'aumento di temperatura si arrivi a una volta un grado e mezzo rispetto alla era preindustriale. E sono stati sviluppati attualmente stiamo a circa un grado, 0,9, quindi già abbiamo fatto un pezzo di strada. È impossibile stare sotto a un grado e mezzo, possiamo contenerlo tra un grado e mezzo e due adottando delle strategie. Allora, nel rapporto tecnico-scientifico c'erano cinque scenari futuri dai più ottimistici ai meno ottimistici. Gli estremi, quello più ottimistico e quello meno ottimistico, sono speriamo per quello meno ottimistico, sono scenari ipotetici, nel senso sono situazioni in cui le emissioni di anidride carbonica aumentano neanche più di come stanno aumentando adesso. Tuttavia la situazione attuale, come poi ci dirà pure il comandante Jacopo, la situazione attuale in termini di geopolitica mondiale sta in effetti addirittura modificando lo scenario geopolitico mondiale all'interno del quale si erano sviluppati 14.000 studi scientifici alla base del rapporto, cioè le condizioni che facevano su cui avevano fatto girare dei modelli anche rispetto alle comunità umane che individuavano vari scenari climatici possibili si sono modificate, come sappiamo, dall'aumento delle bollette, dalla necessità di produrre, come ci dirà il comandante Iago fra poco, energia in modi diversi da quelli precedenti, e quindi retrocedendo. Insomma, senza ripercorrere tutto il report 1 e andando a vedere invece il focus sul Mediterraneo, ecco la cosa che l'allarme che manda la frana sulla Marmolada, oltre all'evento luttuoso, la frana, la slavina, insomma il collasso di una parte del ghiacciaio, è la possibilità che si stiano verificando fenomeni non prevedibili all'interno dello scenario precedente e che i quali rendono più pericolosa, diciamo, più il livello di pericolo maggiore a parte il livello di rischio, e quindi tutti i territori sperimenteranno fenomeni che non hanno finora sviluppati con una velocità, cosa che accadrà comunque, che non hanno finora sofferto, quindi ondate di calore, anche incremento delle alluvioni, così che però la velocità con cui tali fenomeni si manifesteranno sembra possa essere maggiore, perché si stanno cominciando a verificare fenomeni non previsti nei modelli. Andiamo un attimo velocemente a guardare il risultato del lavoro del Working Group 2, poi magari lasciamo alla fine quello della mitigazione, che è molto deprimente dal mio punto di vista. Impatto, adattamento e vulnerabilità, il focus sull'Europa e sul Mediterraneo. Sono evidenti che nella regione del Mediterraneo è aumentata la temperatura media. Attualmente nella regione del Mediterraneo la temperatura, mentre a livello globale è di circa un grado, abbiamo detto 0,9 gradi rispetto all'era industriale, nella regione mediterranea è un grado e mezzo già, quindi noi qui già l'abbiamo raggiunto un grado e mezzo, e non bisogna guardare semplicemente al calore di questo periodo, ma alla temperatura media annuale. Le siccità, come abbiamo visto quest'anno diciamo è un po' una somma di quello che erano le previsioni, le siccità sono aumentate soprattutto nel nord del Mediterraneo, ce lo dice anche il fatto che al nord la siccità di quest'anno è molto maggiore della siccità del centro e della siccità del sud, quindi lo squilibrio è totale. Attualmente è l'annus horribilis per le precipitazioni. Se uno confronta la curva media delle precipitazioni cumulate, diciamo la somma delle precipitazioni dell'anno durante l'anno, sia nella zona per tutta l'Italia che nella zona del nord e del sud, siamo l'anno attuale, finora il 2022 è l'anno peggiore del 2017, che molti ricordano, quello della crisi del lago di Bracciano nel caso nostro, così è peggiore quello del 2003, che magari nessuno ricorda, però è stato un anno di molto siccitoso. La superficie del mare si è riscaldata tra 0,29 e 0,44 gradi per decennio, quindi ogni decennio si riscalda così dall'inizio degli anni 80, e abbiamo visto con Marie Hélène che il tasso di l'accelerazione con cui si riscalda, la velocità con cui si riscalda aumenta. Il livello del mare è aumentato, il livello del Mediterraneo è aumentato di un centimetro e mezzo, con un'incertezza di 0,2 millimetri nel corso del 24, un millimetro e mezzo ancora nel corso del XX secolo, accelerando a 2,8 più o meno 0,1 millimetri l'anno, questo è nel periodo 93-2018, e l'acidità delle acque del Mediterraneo è in aumento. L'acidità delle acque del Mediterraneo, l'abbiamo visto così molto velocemente, è proprio il pH delle acque, quindi quando uno dice pH basico, pH acido, così è correlato a tale fenomeno, cioè il fatto che gli oceani assorbono anidride carbonica e la loro acidità si aumenta. Questo si riflette nella capacità degli organismi marini di formare, ad esempio, degli organismi che formano gusci di carbonato di calcio, di formare gusci, e quindi l'alterazione si riversa direttamente sul chimismo, diciamo, delle acque, e quindi anche sulla loro aggressività, ma soprattutto sulla possibilità degli animali che vivono, che rendono più vivo sia il mar Mediterraneo che tutti gli oceani, perché poi questo qua è un fenomeno globale, cioè il plankton, la difficoltà di formare gusci, praticamente diventa più difficile la sintesi, la capacità di, perché l'acqua è più acida, questo pure è abbastanza intuitivo la cosa. Comunque, per l'Europa, l'IPCC in questo report di impatti, basato quindi sulle conclusioni di quello precedente, di quello del gruppo 1, identifica quattro categorie di rischi chiavi: rischi causati da ondate di calore su popolazioni, quindi decessi, e sugli ecosistemi, riduzione degli habitat e perdita di biodiversità. Hanno scritto habitat senza H, però insomma. Rischi per la produzione agricola a causa di una combinazione di caldo e siccità, effettivamente stiamo assistendo a una difficoltà dei coltivatori di utilizzare i metodi che sono a bassa efficienza di irrigazione che si usano in Italia, nonostante le acque sotterranee siano ancora abbastanza raggiungibili. Però i sistemi di irrigazione sono prevalentemente utilizzati soprattutto in pianura padana, sono quelli a pioggia, quindi prendono dall'acqua dai fiumi che non c'è, e quindi è a bassa efficienza, perché tu spruzzi una grande superficie con l'irrigazione a pioggia, quindi favorisce di fatto l'evaporazione, insomma. Rischi di scarsità di risorse idriche nell'Europa meridionale, che per un riscaldamento di 3 gradi, stiamo a metà, interesserà anche l'Europa centro-occidentale. Rischi prodotti da maggiore frequenza e intensità di inondazioni costiere, fluviali e pluviali. Diciamo che l'Italia sta sperimentando già gli effetti locali del riscaldamento globale in tutti e quattro le categorie di rischi. In effetti c'è un bel grafico che ti dice la confidenza maggiore e minore, e effettivamente rispetto allo stato attuale, cioè un grado 1,09, tra 1,09 e 1,5 abbiamo detto della regione mediterranea, stiamo già con altissima confidenza in una situazione di rischio tra moderato e alto, soprattutto per esempio altissimo per le alluvioni e per le cose in zona costiera. Quindi la regione mediterranea continuerà a riscaldarsi maggiormente della media globale, specialmente in estate. Questo vale sia per l'ambiente terrestre che per quello marino, sia per le temperature medie che per le ondate di calore. La regione diventerà più arida, questo diciamo per l'effetto combinato della diminuzione delle precipitazioni e l'aumento dell'evapotraspirazione. In alcune aree della parte settentrionale le precipitazioni estreme aumenteranno, il livello del mare aumenterà seguendo l'andamento del valore medio globale. L'aumento sarà irreversibile e progressivo su scale pluriusicolari. Per quello che abbiamo detto è che gran parte dei fenomeni osservati sono irreversibili. L'unico modo, poi ne parliamo magari dopo l'escursus di Jacopo sulle energie, l'unico modo, l'unica diciamo possibilità che abbiamo è mitigare gli effetti, e effetti che sono per la maggior parte irreversibili. Perché il Mediterraneo, e poi chiudo così te lascio la parola velocemente, perché il Mediterraneo è vulnerabile? Perché c'è popolazione urbana numerosa in crescita rispetto alle popolazioni, alle villaggi, insomma alle abitazioni rurali, e quindi è esposta di più alle ondate di calore. Allo stesso modo c'è una crescente domanda di acqua per l'agricoltura, un numero elevato di persone che vive davanti al mare, soprattutto per l'Italia, questo qua vale e risentirà molto dei cambiamenti climatici. Dipendiamo molto, questo nell'Italia è particolarmente valido, dal turismo, e quindi a rischio con l'aumento della temperatura sono a rischio pure le infrastrutture turistiche. Diventa molto complesso andare in vacanza in una regione arida, poi diventa molto difficile sceglierlo per un abitante del nord Europa se l'aridità diventa troppo così. La carenza delle risorse idriche in montagna, nonostante sia tutto verde così, ho notato che per essere giugno i bacini, l'altro giorno sono andato sul Gran Sasso, i bacini, quelli che stanno sopra dove vanno le mucche, ci sta l'acqua, per carità, c'è, ma ce n'è, diciamo che stanno come stanno ad agosto di solito, si perdono gli ecosistemi. Va bene, io direi che possiamo fare una sosta col codice dell'IPCC e passare all'altro tema, per poi affrontare alla fine il tema di che possiamo fare e se c'è speranza, e anche magari valutare, come scrive sempre Raparelli, scrive sempre il caro Francesco Raparelli su Dinamo Press, scrive sempre un articolo da cui attingere molto spesso in corrispondenza, è uscito oggi, in corrispondenza con le nostre trasmissioni, e quindi dopo voglio leggere un pezzo sull'ammissione della propria fragilità. Intanto mettiamo, Jacopo, se siete d'accordo, metto una canzoncina così ci distraiamo un attimo, vai, e poi ti lascio la parola, vediamo se ho alzato il cursore giusto. Eccoci qua, sì. A fra poco.
Non riesco nemmeno io a leggermi, aspetto la rivoluzione, ma aspettare non agire, scegliere di non scegliere, una scelta obbligata, ma i problemi degli altri mi hanno sempre affascinato, forse distratta, odio il giorno del mio compleanno, io volevo andare via, camminare sui vetri con le scarpe, mentre sono ancora qua, a compiacere tutti quanti, compiacere qualcuno che dice di amarmi, il mondo non ha un corno, non ha foglie a sette punte, a voci ma non visi, sempre le stesse voci. Le donne in silenzio, gli uomini confusi e i padroni fogli della nostra epoca non possono capire, la mia adolescenza è stata la prima a fuggire. Che mi arriva in gola, ho una madre che vorrebbe fossi un'altra persona. Io non so parlare, il mio viso narra per me. Sono un po' bestia, un po' danno e vorrei vivere nuda. Sento il mondo con il naso, odio avercelo tappato. Mi affeziono facilmente, ma non ho voglia di spiegare. Che poi in realtà so anche parlare, ma non si capisce bene. E quindi un po' mi dispiace, anzi non mi dispiace di averti conosciuto in un brutto periodo, perché sei stato il più bello, hai brillato di più. Una scopata, un peso, non so cosa è stato per te, ma non voglio saperlo. E perché ti piace fantasticare e mettere alla fine delle frasi il perché. Ilenia qui le piazze sono affollate, ma innocue. Ormai le piazze fanno rivoluzioni solo quando sono vuote.
Comandante, sarà vero che le piazze fanno le rivoluzioni solo quando sono vuote? Non si sa. Però che cosa si può fare rispetto al... cioè, che scenario ci abbiamo davanti rispetto a quello che abbiamo detto? Abbiamo dipinto un panorama fosco.
Per quello che dirò sarà ancora più fosco, secondo me, perché...
A te la parola.
Grazie, grazie. Sei stato molto chiaro, hai riassunto in maniera molto... il baratro l'hai riassunto in maniera molto chiara, veloce, e penso che chi era all'ascolto abbia capito molto bene, insomma, il tenore, la gravità di quello che sta succedendo. Mi ha colpito oggi, proprio oggi, sul Fatto Quotidiano c'è un bellissimo articolo di Virginia Della Sala che proprio si chiede: ma quale transizione? Cioè, cosa stiamo facendo? E il paradosso è questo: lei sottolinea che l'Europa e il resto del mondo reagiscono ai timori sul gas e petrolio russo archiviando il Green Deal, cioè si stanno rifugiando e stanno riaumentando i consumi di carbone. Per quello che riguarda per esempio l'Italia, dai dati osceni, cioè nel 2021, nello stesso periodo di adesso, il 2021, si consumava il 20%, diciamo, del mix energetico per produrre energia attraverso carbone, già si è risaliti al 36%. Ad aprile 2022 la richiesta di energia elettrica soddisfatta dalle fonti rinnovabili è del 37%, e c'è una riduzione di quest'anno dell'1.4 sulla produzione di soprattutto poi il prezzo del carbone. E questo dato è emblematico, secondo me, perché si è passati nel giro di un anno da $50 a tonnellata di carbone a $400 a tonnellata. Quindi c'è stato un aumento del più del 400% da questo punto di vista. La Russia esporta tantissimo carbone, sta esportando tantissimo carbone verso l'India e la Cina, che già quando si parlava di decarbonizzazione già erano loro reticenti di per sé, ma in questo momento noi vediamo che a livello europeo si stanno riaccendendo centrali a carbone un po' ovunque, soprattutto la Germania, l'Austria, la Grecia lo sta facendo, addirittura anche la Francia sta riaccendendo una centrale a carbone, nonostante abbia 56 centrali nucleari che gli possano garantire comunque una produzione di energia elettrica. Ho letto, adesso riporterò anche, vi farò, leggerò qualche cosa che ho letto oggi su un rapporto, l'analisi trimestrale del sistema energetico italiano nel primo trimestre del 2022, prodotto dall'Enea, appunto, dove dà indicatori ben specifici di quello che ho accennato, di quello che sta succedendo. Rispetto a quello che dicevi tu, da questo punto di vista sembra che non ci siano proprio soluzioni, perché
in sostanza le politiche, diciamo, le politiche per il rispetto delle cose erano tutte centrate sull'abbandono del carbone, della lignite, addirittura nel caso della Germania, così, e invece, come ci hai detto, tutto sta avvenendo l'opposto. Esatto,
i dati, no, gli obiettivi dell'IPCC era che nel 2035 doveva essere dimezzato il 50% le emissioni di CO2, addirittura nel 2055 bisognava azzerarlo,
azzeramento totale,
se non addirittura
nel
2030
bisognava andare, esatto, no, addirittura negativo nello scenario. E poi c'era questa cosa, e c'era il dibattito tra noi, diciamo, era tra anche con chi si rivolgeva al gas come energia ponte. Noi non eravamo d'accordo, perché siamo piuttosto per una razionalizzazione dei consumi, per un cambio del modello. Così, diciamo che il salto della realtà è stato molto maggiore,
è stato molto maggiore rispetto alle previsioni, certo, perché addirittura si è con la storia della guerra, delle sanzioni russe, dell'importazione di gas, lo vediamo tutti i giorni, addirittura questo gas verrà scavalcato, verrà rimpiazzato, come si sta vedendo, da una continua produzione di energia attraverso il carbone, che è la cosa più inquinante. Ma già ho preso dei dati anche qui statistici dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, la IEA, che sono aggiornati fino al 2020, però sono utili perché danno proprio un trend, e rispetto a quello che abbiamo detto fino a adesso non è che questo trend sta cambiando, anzi fate conto che peggiorerà. Per esempio, se noi prendiamo vediamo il grafico qui, adesso ce l'ho sotto gli occhi, ve lo cerco di commentare a parole, il consumo totale di energia nel mondo diviso per materia prima, cioè rispetto qual è la materia prima che produce più energia. Da questo punto di vista noi vediamo che si produce l'energia consumando il petrolio e i combustibili fossili all'inizio, quindi il petrolio, poi viene il carbone, questi sono tutti i trend che io ho sotto gli occhi, che sono dal 1990 al 2020 crescono, sono in continua crescita, soprattutto il carbone, e vediamo il gas naturale, poi ci sono piccole percentuali che sono più o meno stabili dal 1990, che sono la produzione di energia attraverso il nucleare e attraverso le biomasse e i rifiuti, ma queste sono piccole percentuali, diciamo che la maggioranza lo fa appunto il petrolio, il gas naturale e il carbone, che sono sempre in netta crescita, sono stati in 20 anni. Poi possiamo vedere un altro grafico più specifico, il consumo di petrolio per settore. Per esempio, qual è il settore che consuma di più, per esempio, petrolio? E sono i trasporti. I trasporti sono quelli che sono più petroliferi, come si può dire, che consumano più petrolio. Stessa cosa. Per esempio, invece, se noi prendiamo il carbone, qual è il settore che consuma più carbone? Viene facile, è l'industria. L'industria, per esempio, tutta la grande industria, per produrre energia, per lavorare la manifattura, si serve di petrolio. Ecco, vanno avanti attraverso appunto la produzione di energia attraverso il carbone. Scusate. Per esempio, invece, la generazione di elettricità e riscaldamento per materia prima, sempre vediamo in testa il carbone, con sempre una crescita. Poi in questi ultimi 2 anni, nel periodo pandemico, ovviamente, secondo me non fanno testo questi 1 anno e mezzo passati, perché ovviamente c'è stato il blocco totale, ma adesso c'è stata una ripresa molto forte sia dei trasporti sia da questo punto di vista del settore industriale, quindi anche qui in maniera strettamente correlata ritroviamo un aumento aumento di produzione di utilizzo di carbone, di gas naturale, e poi il nucleare sempre la solita percentuale, ma quella perché noi vediamo che rispetto al paniere energetico contribuisce ben poco, perché le centrali nucleari non è che al mondo vengono costruite così tanto, anzi diciamo che quelle che sono rimangono, sono pochissime quelle, non so se in Cina ne apriranno qualcuna, ma
sì, mi pare che in Cina stavano però sostituiscono di fatto nel paniere globale, sostituiscono quelle, a parte qualche tentativo di rilanciare il dibattito, come qua c'è in atto un tentativo qua in Italia, ne avevamo pure parlato. In realtà il nucleare è un'energia fallimentare, cioè a livello diciamo globale non è un'energia particolarmente rilevante, no?
Certo. Se noi andiamo a vedere invece quanto contribuiscono le rinnovabili, quanto hanno contribuito dal 1990 adesso, diciamo che di crescita ce n'è stata ben poco, ma si attesta sempre al 17% se noi consideriamo tutte le rinnovabili, cioè da questo punto mettiamo l'eolico, il solare, l'idroelettrico sulla produzione totale di energia, questo sempre a livello mondiale. E il gas invece dov'è che si consuma di più? Anche qui per settore la prima cosa è l'industria, come al solito il gas naturale viene consumato con un trend sempre in crescita, in questo caso anche l'edilizia residenziale, insomma i consumi casalinghi sono appunto in crescita e consumano maggiormente gas, e poi ci sono anche poi una minima parte dovuta ovviamente al trasporto pubblico e poi a vari usi insomma di energia per cui si consuma gas. E qui CO2, parliamo appunto di CO2, chi è che emette più CO2 da questo punto di vista? È appunto l'elettricità e il riscaldamento, questi sono quelli che contribuiscono di più alle emissioni di CO2, i trasporti e poi l'industria, ma è sempre come hai detto tu, sono un trend in crescita. Questo è un riassunto, questi sono dati che voi potete vedere se andate appunto, sono molto interattivi e molto belli da vedere, perché io non ho scelto quelli che ho ritenuto più opportuni, ma potete sceglierne di diverso tipo, fare tutte le vostre analisi se andate appunto sul sito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Purtroppo non sono aggiornate il 2022, ma per aggiornarci il 2022, per quello che riguarda l'Italia, c'è il rapporto appunto da cui prendo alcuni dati, quello dell'Enea del primo trimestre 2022, e qui le cose sono ancora più agghiaccianti, perché oltretutto, come sapete, mi sembra giusto perché è un rapporto tecnico, però dalle parole non ve lo leggo ovviamente tutto, però è proprio, come dire, traspira un'apprensione da chi l'ha scritto, proprio sembra più di leggere un romanzo che un rapporto tecnico, perché ovviamente mettono l'accento molto sulla catastrofe, su quello che non è stato rispettato, per esempio ancora in aumento i consumi, dicono così questo andamento, ancora in aumento i consumi di energia primaria in Italia nei primi tre mesi del 2022 oltre il 2%, quindi vuol dire che noi abbiamo ripreso in maniera galoppante i consumi sotto ogni punto di vista, perché dice dopo le quattro variazioni tendenziali positive del 2021, anche nel primo trimestre 2022 i consumi di energia primaria sono stimati in aumento di oltre il 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche se restano ancora inferiori di oltre una megatonnellata rispetto al livello del primo trimestre del 2019, MMBTEP sarebbe una megatonnellata di equivalente di petrolio. Questo vuol dire che comunque stiamo, nonostante ovviamente l'inflazione e la crisi produttiva che adesso è alle porte, però noi riprendiamoci, abbiamo sempre, c'è un'industrializzazione e una domanda di energia sempre crescente da questo punto di vista, il che implica che ci sarà e che c'è un'emissione di CO2 in aumento di oltre l'8% sul primo trimestre rispetto al 2021, spinto dalla termoelettrica, appunto quello che dicevo prima. Quindi e poi soprattutto c'è questo indice che non conoscevo, che si chiama l'ISPRET, che è un indice che è stato introdotto appunto per monitorare l'andamento del PNRR, appunto la decarbonizzazione e compagnia cantando. Questo indice ha avuto un calo del meno 29% e si attesta a un nuovo minimo della serie storica, penalizzato dal balzo delle emissioni e dati record dei prezzi dell'energia soprattutto.
Cioè questo indice ci dice quanto stiamo andando bene verso gli obiettivi che ci eravamo dati per di decarbonizzazione. Se l'indice scende stiamo andando
noi
male.
Noi un indice che può variare tra 0 e 1. Se 1 stiamo andando benissimo, ma noi adesso abbiamo lo 0.2, quindi stiamo andando in discesa in netta discesa da questo punto.
Quindi ci stiamo allontanando sempre di più dagli obiettivi, no?
Sempre, sempre molto di più, e soprattutto il fatto che i prezzi del gas naturale sono cresciuti anche loro, il TFF segna un aumento del... ve lo dico subito, il TFF è il Title Transfer Facility, che è la quotazione del gas naturale, in questo trimestre hanno registrato più 430% rispetto allo stesso trimestre nel 2021, cioè quindi i costi, i consumi, i costi per i consumi di gas naturale, così come per il petrolio eccetera eccetera, stanno aumentando fortemente. Tutto ciò implica appunto la rincorsa al carbone, che anch'esso è aumentato del 400%, quindi i profitti verranno fatti dalle grandi compagnie estrattive, tant'è vero che in molti paesi, soprattutto in Indocina, si sta già, anzi non è mai finito, non si è mai bloccato i contratti per sondare e per estrarre nuovo carbone, anzi si stanno cercando nuove perforazioni, nuove miniere a livello mondiale.
E poi la speculazione che si vede pure facendo benzina, insomma, quella galoppa, no? Anche i fenomeni speculativi rispetto a questo incremento di costi.
Quindi quest'anno abbiamo registrato un aumento, non so, del 9%, ecco, 9% in più dell'uso del carbone, un 4,6% di consumo di gas e da rinnovabile 9%. Quindi qui la riflessione è questa, che da un lato stanno aumentando tantissimo e quindi c'è una fortissima speculazione dei prezzi di tutte le materie prime da questo punto di vista, a causa di guerra, sanzioni e speculazioni varie. E dall'altro lato però non si sta facendo neanche niente, non si è fatto mai nulla per abbassare i consumi, cioè nonostante aumentano così tanto, noi aumentiamo, dai dati si vede che aumentiamo il consumo di energia fregandoci altamente di quelle che sono appunto i parametri dell'IPCC, insomma, quindi
aumentiamo utilizzando sempre più invece addirittura fonti energetiche che generano gas climalteranti.
Perfettamente, l'ultima cosa da segnalare, sempre in un articolo oggi sul Fatto Quotidiano a fianco, è la questione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici. Ci sono passati 20 anni dai primi incentivi, il fotovoltaico, soprattutto le vecchie tecnologie, hanno appunto una capacità, diciamo una vita media i pannelli del 20%, di 20 anni. Cosa vuol dire? Che dopo 20 anni il silicio si incomincia a deteriorare, l'efficienza, come le batterie cellulari, diminuisce, quindi non ha più un'efficienza del 100%, ma continua a scendere. Sono più di 100 milioni di pannelli fotovoltaici da smaltire, non ci sono linee guida fantasma, non si sa, perché il bello è questo, che i pannelli fotovoltaici sono il 100% riciclabili, ma non ci sono strutture, non ci sono modi, quindi si teme quello che sta succedendo, soprattutto per quei pannelli installati prima del 2014, per cui non si doveva dare un contributo di circa 10-12 euro all'autorità dell'energia per poi poterli smaltire. Questi qui verranno dati rivenduti all'estero per poi mandati, anche se poco funzionanti, soprattutto in Africa, guarda caso, e lì verranno poi nel Ghana, dove verranno smaltiti in maniera molto irregolare come discarica normale.
Sì, guarda, tra l'altro per il Ghana ci ho fatto un po' di lavoretti di volontariato anni fa e conosco con la legislazione dei rifiuti loro, che è ovviamente molto più è molto diversa dalla nostra, è molto più blanda e risponde anche alle esigenze del territorio, quindi è possibilissimo che lì lo smaltimento dei pannelli sarà svolto.
C'è una mega discarica tipo quella di Accra. Brava, se meglio di me, Accra.
È una grossa discarica, sì. Ma anche le discariche rurali, insomma, lì c'è una situazione che però non è tanto dissimile dalla nostra, quindi il problema dei rifiuti anche sulle che interagisce con tutti questi temi, no? Cioè, nel senso, in questi anni abbiamo incrociato, veramente si stanno condensando in questi mesi estivi tutte problematiche che abbiamo affrontato, no? Una delle ultime, appunto, parlammo proprio al telefono con Berta, con loro che stanno facendo un grosso lavoro sulla tematica dei rifiuti, in questo caso dei rifiuti a Roma, però con la soluzione assurda e fumo degli occhi di bruciare i rifiuti e quindi di produrre evidentemente CO2 in una quantità molto elevata. Cioè lì l'errore non è soltanto pensare all'inceneritore sì, inceneritore no, il problema è che a Roma come in altri posti il ciclo dei rifiuti non viene affrontato, non viene preso in considerazione come andrebbe preso in un'ottica di obiettivo di riduzione delle emissioni. Quindi è vero che le discariche emettono, è vero che l'inceneritore emette, è vero che una parte ne serve, ma una gran parte di recupero lo puoi fare. E la stessa cosa mi stupisce, anzi forse non ci dovrà stupire, che pure per i pannelli fotovoltaici, e poi prima del 2014 ne hanno installati tanti, perché prima del 2014 era stato il super boom degli incentivi con grosse società anche del nord Italia che hanno installato tanto. Nel Lazio per esempio c'è una fortissima, grandissima installazione di pannelli per motivi prevalentemente legati sia all'esposizione dei versanti, sia alla capacità infrastrutturale di raccogliere la corrente, che è la zona di Montalto di Castro. Montalto di Castro è terminata, diciamo, tramontata la famosa centrale nucleare, che non c'è mai stata, e ridotta anche la potenza della centrale termoelettrica che c'è adesso, mi pare che è a policombustibile. Ha investito molto, cioè ha dato tanto territorio alla copertura dei pannelli solari, e infatti sono tutti quei versanti rivolti a sud perfettamente, quindi molto produttivi, che sono stati invasi da pannelli solari prevalentemente da ditte del nord, me lo ricordo, era curioso, queste ditte di Bolzano, quindi con la capacità produttiva, e lì ci stanno guadagnando tanto col famoso conto energia.
Sì,
facciamo una musichetta e poi passiamo a vedere che si può fare di fronte a questa che casualmente pure tu hai definito una catastrofe, quindi non sì, solo sì. E quindi ci sta bene l'articolo di Francesco. Mettiamo una canzone, mettiamo Zeta Reticoli, così, che ci piace tanto ogni tanto riascoltarla, anche per pensare al nostro dorno del quartiere. E rieccoci, siamo rimasti sospesi. Brucia ancora? E oggi bruciava sempre con dorno nel cuore. Questa canzone era dedicata anche al nostro amico, amichetto, nostro compagno di quartiere che è venuto a mancare ormai quasi 4 mesi fa, e quindi ce l'abbiamo sempre nel cuore e quindi la mettiamo pure loro. Oggi brucia ancora riguarda pure il fatto che stanno aumentando gli incendi, tanto per indicare un altro indicatore di cambiamento climatico.
E a proposito di indicatori, c'è proprio su questo rapporto dell'Enea un punto, una frase che dice: tutti gli indicatori relativi alla decarbonizzazione sono sui valori minimi della serie storica. In particolare, per raggiungere il livello di emissioni coerenti con gli obiettivi europei fissati nel pacchetto Fit for 55, peraltro già in via di superamento, sarà necessario tagliare le emissioni previste per fine 2022 di ben oltre 100 milioni di tonnellate nei prossimi 8 anni. Utopia.
Boh, in realtà la cosa è questa: l'unica speranza che ci abbiamo per contenere gli effetti è quella lì, cioè è quella di ridurre le emissioni. Come si riducono le emissioni? Anzi, portarle a zero. Zero netto di emissioni entro il 2050, con la data intermedia del 2030, che però evidentemente già non si raggiunge. La cosa curiosa che dicevo prima è che appunto il dibattito che era centrato sulle necessità di ridurre i consumi e non di stare in un'ottica di consumo rapace e sempre maggiore, e quella di invece di utilizzare energie ponte, era questo il dibattito, se vogliamo, all'interno di un certo tipo di mentalità tra scientifica e più nostra, più qui tipica della radio, è stato scavalcato dagli eventi. Sembra di stare veramente sull'orlo della catastrofe. Hai detto bene, curiosamente, per quello ti dicevo dell'articolo su Dinamo Press, che si chiama è molto stimolante, si chiama Un'etica della catastrofe, che cerca di fare il punto di cosa fare lì dentro. Una delle cose da fare, suggeriscono gli autori, è di dirsi la verità senza girarci intorno. E noi questo, no, caro Jacopo, lo facciamo. Certo. Anche ammettendo la disparità di forze, perché noi che tutto sommato viviamo un momento di difficoltà col movimento, così non riusciamo, l'abbiamo detto, è eclatante, no? la disparità di forze, per esempio nell'affrontare nello spazio, no? Abbiamo parlato di resistenza spaziale, ne riparleremo, perché piano piano si sta aggregando un piccolo gruppo intorno anche al ragionamento su questa privatizzazione dello spazio, che dicevamo l'altra volta che utilizza gli stessi meccanismi che abbiamo visto sulla Terra del capitalismo, molto rapace e molto veloce. In 10 anni si è riempito di rifiuti, si è privatizzato lo spazio, le frequenze, le stesse cose che sono avvenute sulla Terra in più decenni, lì stanno avvenendo in 10 anni, tutto sommato. La disparità di forze è enorme. Che possiamo fare? Intanto ammettere il fatto che siamo fragili, no? E conoscere la cosa, per immaginare poi nuove possibilità di fatto negli spazi di movimento, per quanto residuali in certi periodi, in certe cose si pratica un altro modello, no? E da lì si può ripartire a pensare qualcosa senza stare a piangere addosso. Una delle cose che portiamo avanti qua è appunto la conoscenza come elemento di potenziale resistenza. Comunque, tornando al focus iniziale sugli impatti, no? Abbiamo detto appunto che gli impatti in atto sono irreversibili, sono evidenti, e questo lo sappiamo tutti, sia gli impatti locali che gli impatti globali. Gli effetti globali si vedono, ormai si conoscono, anche grazie alla diffusione di informazioni. In più, noi come Mediterraneo abbiamo detto qualche dato, qualche indicatore, stiamo al centro, siamo una regione in cui che è maggiormente esposta rispetto ad altre alla variazione, e in particolare al riscaldamento globale. In questi giorni ci stanno queste temperature anomale qua da noi, con gli incendi e con tutto quello che è correlato, ma in Nord Africa raggiungono molto di più, hanno raggiunto molti gradi, mi pare 50 gradi, 55 gradi anche in area urbana. Da noi il termometro che ci abbiamo in macchina, purtroppo, visto che la usiamo, molti di noi non raramente non segna 42-43 gradi, temperature che soltanto anche per la nostra esperienza di vita erano, io me le ricordo quando dicevano le temperature toccheranno 30 gradi, e mo quando fa 30 gradi diceva fa fresco. Insomma, c'è in pochi anni, sono 10 gradi di differenza dell'esperienza locale di un fenomeno globale, e questo qua si porterà dietro poi delle divergenze così. Probabilmente questi meccanismi che stanno avvenendo, con la guerra, la crisi delle risorse, così alimenteranno dei meccanismi rapaci in cui noi, che siamo tutto sommato i vincitori del mondo, i padroni del mondo, perché effettivamente è colpa della minoranza ricca del mondo, se vogliamo, sono loro il 14% del mondo, mi pare, che consuma la maggior parte e genera la maggior parte dell'anidride carbonica, sia attraverso i consumi diretti che, come ci ha detto il nostro amico Demostenes, che speriamo di riospitare, delocalizzando la produzione, cioè il fatto che noi produciamo lontano dall'Europa e quindi abbiamo ridotto le emissioni legate all'industria qua, ma la nostra manifattura è spostata in India, in Cina, in Bangladesh.
Il 30% della manifattura globale mondiale sta in Cina.
E quindi però i beni poi li utilizziamo noi, quindi è consumo nostro quello che se n'è andato dalla CO2. E poi uno dice: la Cina non rispetta gli obiettivi di decarbonizzazione. Insomma, è un gioco in cui la parte dello sfruttatore, la parte rapace, purtroppo la facciamo sempre noi, il nord ricco del mondo di cui facciamo parte pure noi, anche se anche qua dentro, anche se da noi ci sono le disparità, i salari da fame, il precariato e quindi la concentrazione della ricchezza e quindi anche della capacità inquinante in mani sempre più strette. Però ecco, insomma, che si può fare? Intanto le strategie di adattamento per limitare i rischi, in realtà bisognerebbe trovare l'IPCC nella parte, diciamo, dell'adattamento e mitigazione, l'abbiamo detto tante volte, non ci piace, non fa troppo leva sul consumo, sull'incremento del consumo, sulla non contrazione dei consumi, non fa discorsi da nessuna parte sulla popolazione, sul numero, diciamo, crescente di abitanti della Terra, e non fa riferimento al fatto che le risorse di un pianeta finito sono finite pure quelle, quindi bisognerebbe evitare di consumarle a una velocità rapace proprio, non c'è altra cosa. Non fa riferimento, e fa riferimento invece a strategie di mitigazione che sono tutte molto, molto o inesistenti, perché per esempio la cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, cioè la procedura per cui dalle attività di inquinamento l'avevamo analizzato, il comandante Jacopo aveva analizzato e ne aveva individuati pure i limiti attuali tecnologici e i limiti della tecnologia, e dagli impianti di produzione in cui si produce anidride carbonica dovrebbero liquefare l'anidride carbonica e poi pomparla nel sottosuolo, anche oppure metterla su navi che poi la trasportano con seguente in zone in cui ci sono depositi sotterranei che sono probabilmente quelli da cui vengono estratti gli idrocarburi, quindi con delle condizioni di contenimento geologiche particolari, rocce impermeabili sopra, e addirittura questa nel sogno di questi sognatori, perché insomma fantascientifico, nel sogno di questi industriali, perché poi c'è sempre l'obiettivo, è sempre cercare di centralizzare per poi estrarre ancora più guadagno, perché gli impianti non saranno tanti, saranno di qualcuno e si pagherà probabilmente diventeranno operativi per stoccare la CO2, e la CO2 aiuterà poi a spingere fuori il petrolio dai giacimenti. Questo qui è il sogno di chi la propina, però il comandante ce l'ha spiegato varie volte, più difficile ancora l'estrazione dell'anidride carbonica direttamente dall'aria, della CO2 dall'aria, e poi la sua liquefazione e il trasporto in questi ipotetici e fantomatici serbatoi geologici che non sono stati individuati. Sono in sviluppo, molti sono soltanto nella fase, sta sul rapporto dell'IPCC, molti sono soltanto nella fase di progettazione avanzata, molti impianti, molti giacimenti. Però poi c'è pure addirittura chi avanza dubbi sulla possibilità che siano sismogenetici, insomma, addirittura pompare fluidi nel sottosuolo. Negli anni si è detto, si è dimostrato che per esempio in Emilia anche se qualcuno ha ancora dubbi, non era correlato direttamente il terremoto al ripompaggio nei pozzi, ma il dubbio resta sempre. In alcune zone è stato dimostrato invece il rapporto del potenziale sismogenetico delle iniezioni nel sottosuolo. E quindi, diciamo, la strategia di mitigazione maggiore è una fantascientifica per il momento. E poi, Jacopo pure di questo ha parlato tante volte, l'inefficienza del basare tutto quanto sulla mobilità sostenibile basata sulla mobilità elettrica, e lì però l'elettricità, come ci hai appena detto, no? La fai bruciando
attraverso combustibili fossili, il gas e il carbone.
E quindi stiamo, no? Caro Jacopo,
sì, aggiungo un'ultima riflessione, che è quella appunto contrastare il riscaldamento globale. In questo caso Vuol dire vivere in equilibrio con la natura, questo vuol dire, cioè noi dovremmo, cioè la specie umana dovrebbe consumare ciò che costantemente la natura riesce a assorbire, a rimettere in un ciclo naturale. Noi adesso i dati in particolare non mi ricordo, ma non so, spesso si sente che noi già tipo il terzo, quarto mese dell'anno già abbiamo finito le risorse che la terra ci può dare nell'arco di un anno, il resto andiamo a debito.
Esatto, poi le altre strategie di adattamento potrebbero essere la riforestazione, però ecco, per esempio c'è una bellissima mostra al Maxi, se state a Roma e avete caldo e unite le due cose, al Maxi c'è una bellissima mostra di Salgado sull'Amazzonia e fa il punto ed è sia sulle popolazioni dell'Amazzonia, è molto interessante la mostra, le foto sono bellissime e anche la funzione ecosistemica globale viene molto bene evidenziata. Gli alberi, no? La riforestazione potrebbe essere anche la riforestazione in area urbana, no? Sono state dei piccoli esperienze, le microforeste, anche qui a San Lorenzo c'è in atto un piccolo progettino, però non sono intanto non sono in grado da sole la piantumazione di alberi di creare il motore per la sottrazione della CO2 dall'atmosfera, però possono essere delle esperienze che tutto sommato però non sono in fase di espansione, o almeno non se ne sente, certo, così tanto.
In questi giorni ero in Sardegna, il mio amico di Cagliari mi fa: vedi, la Sardegna è tutta a brulla, ma prima era tutta una foresta, l'avete utilizzata, ma fatto per costruire il legno è stato utilizzato per costruire tutte le ferrovie italiane alla fine dell'Ottocento.
Sì, poi fenomeni di rimboschimento malamente sono stati pure fatti, però i processi di rimboschimento in certe zone, però di fatto non c'è un studio, uno potrebbe, no? La transizione ecologica potrebbero creare un progetto di riforestazione. Quello lì è un sistema di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica. È un sistema naturale di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, riduzione delle isole di calore, soprattutto in area urbana. Ma poi ci se ne accorge, nei quartieri più verdi a Roma si sente proprio che fa più fresco, quindi questo vale per tutte le città. Nei quartieri più poveri di vegetazione, come sono le vie qua di San Lorenzo, la temperatura è molto elevata. Sono piccole cose, però nell'insieme sono tutte strategie di adattamento che potrebbero svilupparsi nell'area mediterranea. Quindi che facciamo noi come movimento? Possiamo cercare di essere dove possiamo, dove siamo, dove lavoriamo, dove operiamo, anche nei nostri spazi, cercare di ragionare in quest'ottica qui. Al Grande Cocomero lo prendiamo sempre in giro, però abbiamo fatto un micro boschetto ed effettivamente dentro lì la temperatura rispetto al resto del quartiere è inferiore, grazie a una serie di rampicanti giganteschi che sono stati, fino a che non smantelleranno il palazzo accanto, sono stati lanciati verso. Anche cose del genere possono, è vero che l'esperienza minima non incide sul riscaldamento globale, però sviluppare, cercare di lottare per delle politiche che vadano in questo senso è il minimo che possiamo fare, anche ammettendo la disparità di forze, anche ammettendo la fragilità di non consumare, perché non è facile non consumare.
Io direi anche, no, prendere posizioni a livello politico rispetto a quello che sta succedendo adesso. Cioè, mi sembra assurdo e pazzesco, no? Che il governo italiano, così senza nessun tipo di opposizione, senza nessun dibattito, riapra le centrali a carbone, così come se fosse
e faremo le
qualcosa
manifestazioni
che viene dal cielo di obbligato. Bisogna prendere posizioni a livello politico anche da questo punto di vista contro le scelte scellerate dei vari ministri, dei vari governi.
E noi qua ce le prendiamo e le diciamo: va bene, basta con questa fase di rassegnazione, mettiamoci una musica prima di salutarci e a fra poco, vediamo se vi piace, caro comandante, vediamo se ti piace questa.
Basta con la razón, con la esclavitud.
Eccoci, giustamente rispetto agli incendi, rispetto poi alla necessità di alberature e alla difficoltà poi di gestirli in modo che non, insomma, che si mantengono, ci ha telefonato Paolo che giustamente si segnalava un problema che tristemente in questi giorni si sta manifestando, che è la carenza di vigili del fuoco a Roma e comunque di strutture di personale in grado di agire nel caso in cui ci sia più di un incendio in contemporanea. L'altro giorno, qualche giorno fa, c'erano, ci diceva Paolo, 37 incendi e ovviamente la forza degli vigili del fuoco, che sono pochi, infatti hanno fatto pure un comunicato loro e sono pochi e probabilmente sono sottopagati e sottoposti pure loro a fenomeni di precarizzazione come tutto. Comunque sicuramente non viene finanziato il corpo dei vigili del fuoco, c'aveva difficoltà, non è riuscito a intervenire, mi pare che mentre spegnevano l'incendio a Casalotti in contemporanea c'è stato quell'incendio in cui sono esplose le bombole del gas
sull'Aurelia.
Esatto, sull'Aurelia in contemporanea c'era un grosso incendio a Trigoria, potrei sbagliare, dove la gente è dovuta andare coi secchi per quanto non servono a niente, perché i mezzi e gli uomini sono ridotti. Quindi giustamente provocatoriamente l'ascoltatore Paolo ce lo diceva in rapporto alla piantumazione, dice puoi piantare, poi in 10 minuti te ti si distrugge un patrimonio. È vero, effettivamente senza mantenimento poi anche quelle strategie diventano, è vero che in una strategia ci vuole una strategia globale come complessiva.
Ecco, io vorrei aggiungere una cosa rispetto a quell'osservazione giustamente che ha sollevato Paolo, ma tutto si inserisce in un quadro di depauperizzazione del sistema sociale, dei salari, appunto come dicevi tu, del precariato, in cui la forbice si allarga sempre di più tra quelli super ricchi, l'accumulazione di ricchezze è sempre, stiamo assistendo sempre di più a un'accumulazione in mano di pochi e a un impoverimento sempre generale di tutto, cioè dalla scuola, l'abbiamo visto dalla sanità con il Covid, alla scuola che mancano le infrastrutture da sempre.
Sì, poi basta, gli ascoltatori della radio,
i vigili del fuoco è un altro dei tanti esempi, e questo si ricollega a tutto un sistema che, come sempre noi abbiamo detto, no? Che la lotta al riscaldamento climatico, se non si rimette in discussione anche un sistema economico e sociale di questo della società occidentale, appunto come dici tu, del 14% dei ricchi del mondo, non andiamo da nessuna parte.
Diciamo che intorno al riscaldamento globale riaffrontiamo tutti i temi, si condensano tutti, appunto pure le patologie correlate al caldo e lì interagiscono con l'assenza di un sistema sanitario efficiente e altrettanto finanziato. Effettivamente la radio, no? Tanti, io sento la rassegna stampa, tutte le varie trasmissioni della radio evidenziano i vari aspetti di questo della catastrofe, come ormai abbiamo sdoganato il termine e oggi lo possiamo usare. E certo, una gestione corretta del patrimonio forestale prevede anche in vista della capacità delle biomasse forestali di consumare anidride carbonica. In realtà la Pennino è ancora parte del patrimonio boschivo, è preservato e tale deve restare, però è vulnerabile. Mi ricordo anni fa in Corsica ci furono degli incendi pazzeschi e si era visto che il corpo dei vigili del fuoco era sotto, in Corsica, nell'isola, era completamente inadatto, e fecero, la Francia intervenì massicciamente, ma gran parte del territorio nel frattempo era, per questo parecchi decenni fa, era bruciato, me lo ricordo, come era impossibile, non c'avevano mezzi per spegnerlo, insomma. E quindi sì, io direi che ci possiamo, dopo questa situazione un po' meno allegra di altre, meno speculativa di altre, ma più sottolineati i problemi, caro comandante Jacopo, ci possiamo salutare rimandando a due settimane.
No, lo facciamo perché siamo qui, noi ci siamo, resistiamo come tutti.
Noi ci stiamo qui, ci sono dei ventilatori.
Lo saltiamo tra due.
Tra due riparleremo di qualcosa, magari torniamo a parlare di scienza, vediamo un po', oppure se riusciamo a invitare qualche economista, sempre per questi aspetti legati all'energia.
O qualche altro ingegnere dell'ESA che ci spiega.
Ah, vediamo, sì, c'è anche sempre l'Agenzia Spaziale Europea, che magari parliamo meno di spazio e più di satelliti, più di osservazione, di cose. Ecco, per esempio il monitoraggio, uno degli aspetti positivi dell'invasione dello spazio vicino, anche se soprattutto questo fatto delle agenzie governative, è stata la capacità di osservare meglio fenomeni che altrimenti sarebbero stati meno oggettivamente osservabili. E si sa, si è visto in questi ultimi anni, quanto è difficile poi che ci sia unione nella comunità scientifica, ma in questo caso del cambiamento climatico c'è praticamente totale, ma gran parte dell'unità di vedute è dovuta al fatto che ci sono dei dati anche satellitari inequivocabili e riescono
incontrovertibili,
si riesce effettivamente a studiare la dimensione globale di un fenomeno. Va bene, io saluterei gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie dell'ascolto, compagni e compagne, fratelli,
grazie
e
a Paolo che ci ha telefonato.
Grazie a Paolo,
ci dispiace non saperlo mettere in diretta.
No, questa volta qui non ha voluto, ci stava qualcosa in qualche modo avrei
lo
fatto
faremo,
sono contento. Sì,
a noi
sì.
Ci fa molto piacere, lo ribadiamo, se ci telefonate ci arricchite il dibattito,
certo, noi siamo qua, grazie dell'ascolto, speriamo di non avervi annoiato e soprattutto speriamo di non aver annoiato e ringraziamo per l'ascolto chi è in condizioni di privazione della propria libertà, con questo caldo deve essere veramente ancora più gravosa la condizione. Vi ricordiamo di sostenere Radio Onda Rossa nei modi e con le modalità e con il radioabbonamento del 30 per 1000, con altre modalità che stanno dal bonifico appunto alla raccolta del radioabbonamento fino addirittura al vecchio conto corrente. Ci sono varie modalità, tutte quante su ondarossa.info. Questa qui era Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato. Col comandante Jacopo ci risentiamo fra qualche settimana e quindi le buone vacanze ce le diremo più in là.
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao ciao.